Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi fratelli e sorelle, carissimi giovani che presto sarete confermati dal sigillo dello Spirito Santo nella fede cattolica e nella vostra appartenenza alla Chiesa e inviati dallo Spirito ad essere autentici testimoni di Cristo, missionari del suo Vangelo, siamo qui radunati per spezzare il pane e quindi rinnovare il sacrificio di Cristo sulla croce, ma anche per spezzare il pane della parola di Dio. È quello che ora cercheremo di fare. È una liturgia della parola molto ricca, cioè densa di spunti di riflessione. Pensiamo alla seconda lettura, un trattato di dottrina sociale, un invito alla Chiesa di Corinto da parte di San Paolo a sopperire alle necessità della Chiesa di Gerusalemme con la propria abbondanza, affinché l'abbondanza della Chiesa di Gerusalemme, abbondanza di preghiera, di gratitudine, abbondi poi nella comunità di Corinto, perché ci sia uguaglianza e non ci siano disparità, nessuno possa dire di avere di più mentre un altro è nell'indigenza. Questa è vita sociale tra i cristiani. Così come la prima lettura, in cui abbiamo ascoltato il motivo per cui c'è la morte, per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono, dice il libro della Sapienza. Di questo ne parleremo soprattutto nell'omelia del funerale di oggi pomeriggio, ma con voi, carissimi fratelli e sorelle, che celebrate la gioia del Cristo risorto in questa prima domenica del mese dedicato al preziosissimo sangue di Gesù, vorrei soffermarmi un po' di più sulla pagina del Vangelo, anch'essa ricca, poiché ci parla di due miracoli. E noi guarderemo solo al primo, al guarigione della donna emorroissa, di questa donna che aveva una perdita di sangue che la tormentava da 12 anni. Ci sono grandi parallelismi tra questi due miracoli, ma veramente ci soffermiamo solo sul fatto della emorroissa guarita. Vedete, fratelli, ormai avremo certamente tutti quanti imparato ad accostarci alla parola di Dio non soltanto in maniera superficiale, ma cercando di andare sempre più in profondità. Una malattia del corpo, narrata nel Vangelo, è sempre indice di una malattia dello spirito, perché l'uomo non è solo corpo, è corpo e anima. E il Signore Gesù non è soltanto il medico dei corpi, è il medico di tutta la persona. Allora, di fronte ad una donna che perde continuamente sangue e non riesce ad arrestarlo, che cosa succede? Succede che quella donna rischia di morire. Ma, carissimi, questo sangue rappresenta il sangue dell'anima, che quando inizia a perdersi, o c'è qualcuno che lo arresti, oppure l'anima muore. Questa donna, per tentare di vedersi salvata nel corpo, ha speso tutti i soldi che aveva ed è andata da molti medici. E ha trovato guarigione? No. Perché l'unico medico che può salvare la nostra vita dall'angoscia, dal vuoto, dal non senso, dalla tristezza, dalle fiamme dell'inferno è solo Gesù Cristo. Questa donna era una donna ingannata, perché credeva che la salvezza la si poteva acquistare, quando la salvezza ce l'ha acquistata Gesù Cristo e ce la dona gratuitamente. È l'immagine degli uomini di oggi che pensano di acquistare la felicità con il denaro, con l'affannarsi. Inizia il tempo delle vacanze, le vacanze che diventano un affanno alla ricerca del piacere, e tu ritorni più amareggiato, più vuoto, più stanco di prima. E l'immagine dell'uomo che cerca la felicità dove in realtà la felicità non c'è, se non la parvenza di felicità. Pensate adesso, vi do questa immagine che mi viene, di fronte ad un piccolo fuocherello, che lo vediamo piccolo, noi lo vorremmo vedere grande, il fuoco della felicità, della gioia del cuore, e io tengo in mano una bottiglia di alcol etilico. Beh, certo, dice, se io spruzzo un po' di alcol etilico, sicuramente questa fiamma diventa grande e io quindi mi riscaldo, mi illumino, sono felice. Ma dopo che ho spruzzato l'alcol etilico, quanto dura questa fiamma grande? Manco un secondo. E subito finisce. Anzi, quella fiammella che c'è da lì si impoverisce ancora di più. E se non mi sto attento, la bottiglia di acqua etilico che tengo in mano mi può pure scoppiare in mano. E l'immagine dell'uomo che cerca nel peccato la realizzazione, la salvezza, la pace, la vita dell'anima, è un inganno. Se lì c'è una fiammella accesa che vuole alimento, bisogna metterci la legna. Forse una legna grande non ce la farà, incominciamo con le legne piccole, con i primi passettini in avanti, le vere medicine che ci curano, che ci fasciano le ferite. Ma serve la vera medicina, non quella falsa. E la vera medicina ce la offre solo Gesù. Questa donna aveva sentito parlare che stava arrivando il Signore Gesù. Nel suo cuore aveva sentito un richiamo, una voce. Cari giovani, quanto è importante ascoltare Dio che parla nella coscienza di ciascuno. A meno che non teniamo proprio la coscienza annebbiata, stordita, assuefatta, tranne proprio in casi estremi in cui veramente la coscienza è diventata addirittura erronea, indicandoci cioè il falso. Ma la coscienza nel cuore di ogni uomo è il luogo dove Dio parla. E se tu fai fermare questa trottola del mondo che ti gira e tu giri attorno ad essa, ti fermi e ti metti in ascolto della tua coscienza, tu senti Dio che ti dice: figlio mio, figlia mia, ascoltami. Io ti parlo per il tuo bene. Questa donna aveva ascoltato la voce di Dio e aveva compreso che solo in Gesù di Nazaret poteva trovare la guarigione. E ha detto: se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. Allora questa donna, vedendo la folla che attorniava Gesù, che cosa ha detto secondo voi nel suo cuore? Ma adesso c'è gente intorno a Gesù, lo devo trovare da solo, quando non c'è nessuno, perché sai, a me non mi piace stare con le altre persone, incontrare la gente, io voglio vivere il mio rapporto con Gesù solo, per i fatti miei. No, non ha ragionato così questa donna, perché vedete, fratelli carissimi, l'incontro con il Signore, che ci salva, che ci dà vita, che ci strappa dalle tenebre del male e ci dona la vita e la vera felicità, deve avvenire a più livelli, deve avvenire certamente ad un livello personale. Il Signore io lo incontro personalmente nel segreto del mio cuore, uno, lo incontro personalmente nella preghiera davanti a Lui, nell'Eucarestia davanti ad un tabernacolo, eccetera. Ma Cristo io lo incontro anche nella comunità dei fratelli, perché questa donna è vero che ha toccato Gesù personalmente, ma l'ha toccata mentre tanti altri fratelli e sorelle stavano intorno a Gesù, cioè in mezzo alla folla, che è l'immagine della Chiesa. Quanti oggi, abbracciando teorie protestanti, pensano di trovare l'incontro autentico con Cristo nella individualità? Io in chiesa non ci vado, che ci vado a fare in chiesa? A me non mi piace essere guardato, a me non mi piace avere a che fare con gli altri, che fingono, che sono falsi, che sono... Tu, già dicendo così, fai un sacco di peccati, giudicando i tuoi fratelli, no? Però Cristo ha fatto di noi un popolo, ha fatto di noi una comunità. Cristo non ci salva individualmente, ci salva come famiglia e individualmente. Per questo non dobbiamo disprezzare la Chiesa. Lo dico soprattutto a voi, cari giovani, che oggi, in un'età adulta, ricevete la confermazione. Che sia veramente l'inizio di una vita nuova nella Chiesa, cioè nella parrocchia, per essere proprio concreti, concreti, concreti. Se non si vive la vita della parrocchia, se non si vivono i sacramenti che la Chiesa ci dona, non viviamo la vita cristiana risorta. E avviandomi alla conclusione, fratelli carissimi, questa donna incontra il Signore, ha un tocco personale nella comunità e guarisce. Com'è possibile che questa donna guarisce? Com'è possibile che questa donna ottiene quello che gli uomini, le creature, le esperienze terrene, gli oggetti, tutto, non gli hanno saputo dare? Qual è il motivo per cui avviene tutto questo? Perché in Cristo ha trovato una energia salvifica. Il suo sangue viene arrestato per mezzo del sangue di Cristo versato sulla croce. Il mese di luglio è proprio il mese del preziosissimo sangue. Gesù sente uscire da se stesso questa energia, vuole vedere questa donna che è riuscita a carpire questa forza di salvezza. E com'è stato possibile che questa donna è guarita? Magari c'erano anche altre persone in quella folla, altri ammalati, che però non avevano ricevuto la salvezza. Il Signore le dice: figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Come a dire: sì, io devo vivere la vita comunitaria, far parte di questa folla, sì, io devo incontrare personalmente il Signore nella preghiera, bene, ma la porta d'ingresso della grazia di Cristo in me si chiama la fede, dove fede significa pieno abbandono. E cioè, se io vivo le esperienze della fede cristiana con la fede spenta, piccola e con la porta del cuore chiusa, ma io non sperimenterò mai questa gioia che io sento sempre dire, la gioia, la grazia, la salvezza, il paradiso anticipato in terra, ma io tutte queste cose non le sento, non le vedo. E certo, è perché tu ti accosti a Cristo con diffidenza, con sospetto, con leggerezza, con poca fede. Allora, fratelli carissimi, in questa giornata di grandi grazie attraverso la parola di Dio, chiediamo con fiducia alla Madonna di accrescere questa fede in voi, cari giovani, che ora riceverete addirittura lo Spirito Santo in pienezza, che viene ad abitare in voi con i suoi 7 doni. Se lo riceverete con fede, oggi il vostro cuore traballerà di gioia e ve ne tornerete a casa trasformati. Ma se siete qui così, con superficialità, spicciamoci perché ci sono i miei parenti a casa che mi aspettano per andare a festeggiare, no, che cosa sarà? Sarà addirittura una giornata tristissima questa oggi, perché avete sprecato la grazia. Non sarà certamente così. Io e tutti quanti noi della comunità di Acerenza preghiamo la Madonna perché sia veramente un giorno di grazia per tutti quanti noi. La salvezza c'è per tutti, andiamola a prendere da Gesù attraverso la fede nella Chiesa. Siano lodati Gesù e Maria.